Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amiciadura. Siamo Giulia
e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete, cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok, Amiciadura tutto attaccato, per rimanere aggiornato con le puntate.
E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per approfondire il tema della puntata. Potete farlo dal sito www.amiciadura.com oppure tramite il link in bio su Instagram.
Amiciadura è un podcast esuberante, irriverente, con tantissime opinioni e pochissimi filtri.
A presto, raga!
Amichez, bentornato ad un'altra puntata di Amiciadura, in riferimento sempre alla questione palestinese. Come detto nella scorsa puntata, siamo convinte che istruirsi e informarsi dia potere ai singoli e di conseguenza alla collettività. Non siamo esperte di storia né di geopolitica o relazioni internazionali, siamo due persone comuni, ma questo non ci deve assolutamente fermare dal tirarci sulle maniche. Abbiamo una piattaforma piccola e per quanto piccola vogliamo sfruttarla al meglio e al massimo. Abbiamo parlato della storia della Palestina e degli interessi economici dell'Occidente per il territorio palestinese. In questa ultima puntata vogliamo analizzare insieme l'utilizzo spietato e a volte tragicomico della propaganda israeliana.
Come dicevamo nella prima puntata, la storia viene raccontata principalmente dai vincitori, da chi riesce a dominare sull'altro, dai carnefici, e la questione palestinese purtroppo non ne è esente. Infatti da sempre Israele cerca di imporre la sua narrativa, spalleggiato dai media occidentali che hanno interesse a far passare la versione di Israele come unica versione vera e attendibile. In questi due mesi però Israele ha dato il meglio di sé, utilizzando non solo i format classici ma aiutandosi anche con video TikTok, profili Instagram, video YouTube e intelligenza artificiale. No, non siamo in una simulazione, raga, perché questa purtroppo è la triste realtà delle cose. Ma direi, iniziamo col definire cosa si intende per propaganda. Il termine propaganda deriva da propaganda fide, ossia propagazione della fede, ed è un'azione che tende a influire sull'opinione pubblica attraverso l'utilizzo di diversi mezzi. Letteralmente, abbi fede che quello che ti diciamo è vero.
Dovete però sapere che esiste un nome che identifica specificatamente la propaganda israeliana, ed è Hasbara. Hasbara si traduce pressappoco con spiegazione ed è un tipo di propaganda che si interseca anche con i concetti di censura e agitprop, che è una parola creata dall'unione di agitatore e propagandista politico. Resa popolare dal sionista Nahum Sokolov nei primi anni 20, la Hasbara serve per rappresentare Israele come la vittima, se non addirittura il perdente. Non per niente Sokolov ai suoi tempi utilizzava l'esempio di Davide contro Golia, dove ovviamente Israele è il piccolo e debole Davide che riesce infine a sconfiggere il Golia, ovvero la Palestina. Certo. Esempio che è un po'... cioè, è poco calzante al tempo d'oggi, se consideriamo che Israele è letteralmente una potenza internazionale enormemente supportata da Stati Uniti e Europa e che ha sotto il suo pressoché totale controllo tutte le risorse naturali della Palestina. La Hasbara, in poche parole, serve a giustificare le azioni politiche israeliane e gli attacchi contro i civili, cercando di trasferire la colpa delle uccisioni da parte di Israele, però attribuirne la colpa e la responsabilità ad Hamas. E proprio la propaganda sembrerebbe essere il motivo per cui Israele incolpa costantemente Hamas di utilizzare scuole, ospedali, quartiere e fabbriche come sedi e aree militari e di utilizzare i civili come scudi umani, l'abbiamo sentito in tutte le salse. Se Hamas si trova nei luoghi abitati e frequentati dai civili, allora ha senso bombardarli, non fa una piega, no? Ma andiamo un po' più a fondo, perché la propaganda israeliana ha una storia ben precisa, va avanti dall'inizio dell'occupazione della Palestina ed è stata fatta con tanta maestria da riuscire a far credere al mondo occidentale che Israele abbia il diritto di difendersi e che sia uno stato democratico, progressista e umano. Vi ricordate la guerra dei sei giorni del 67 di cui parlavamo nella prima puntata? Israele, temendo le minacce dei paesi arabi confinanti, lancia un violentissimo attacco verso Egitto, Giordania e Siria e in soli sei giorni conquista Gaza, Sinai, Gerusalemme Est, la West Bank e gli altipiani del Golan. Secondo i verbali del governo israeliano, l'attacco non era difensivo, ma preventivo e pianificato. Già all'epoca gli israeliani erano consapevoli di dover iniziare una campagna di disinformazione per evitare reazioni avverse da parte di Stati Uniti e Occidente per i loro crimini contro i civili. Ovviamente raccontare la storia di uno Stato ebraico che sta lottando per la sopravvivenza e contro la minaccia araba più potente già all'epoca fa breccia nei cuori americani e occidentali. Beh, dopo tutto, gli arabi agli americani non sono mai piaciuti così tanto. Ecco così che il mantra del diritto a difendersi diventa inattaccabile e ha permesso per anni ad Israele di commettere crimini di guerra e genocidio.
E questo modo di usare la disinformazione per passare dalla parte della ragione è diventata ormai pratica comune di tutte le decisioni istituzionali di Israele riguardo la Palestina. Tanto che nel 1983 Israele ha dato il via al progetto Hasbara. Nello stesso anno, infatti, l'American Jewish Congress invita alti dirigenti, giornalisti e accademici israeliani e statunitensi a Gerusalemme, con l'obiettivo proprio di ideare una strategia per rivendere Israele, consolidare il sostegno economico e militare degli Stati Uniti e rendere difficile criticare le sue azioni, fondamentalmente. Quindi non so se capite bene, questi hanno fatto letteralmente una seduta di strategie di marketing e comunicazione. Mm-hmm. Hasbara stabilisce delle strutture permanenti in Stati Uniti e Israele col fine proprio di influenzare il modo in cui soprattutto gli americani stessi reputano Israele e le sue azioni. E vi citiamo alcuni dei punti più comuni della propaganda israeliana, che sono ovviamente l'importanza strategica per gli Stati Uniti, la vulnerabilità fisica di Israele, sì, state sentendo molto bene, i valori culturali condivisi con l'Occidente. Punto importantissimo, l'abbiamo sentito moltissimo in tutte le interviste, e, insomma, nei video, eccetera. L'obiettivo di marchiare il criticismo del regime sionista come antisemitismo e non antisionismo. Mm-hmm. Questo è molto importante. Mm-hmm. E infine, uno degli altri punti, il desiderio di Israele per la pace. Mm. Sì, esattamente.
Certo.
I concetti stabiliti dalla Hasbara sono inoltre definiti e coordinati all'interno di un altro progetto, più recente ma ad oggi non più esistente, che è il Progetto Israele. Il Progetto Israele era un'organizzazione filo-israeliana non profit e non governativa, con sede a Washington, fondata nel 2003 e proprio con lo scopo di rafforzare l'immagine israeliana nel mondo. Nel 2009 il Progetto Israele commissionò a Frank Luntz, allora operativo repubblicano e stratega politico, alla faccia dell'associazione non governativa, uno studio sul linguaggio, e lo scopo di questo studio era proprio capire come integrare al meglio la narrativa israeliana nei media mainstream. I risultati dello studio sono stati riportati in un documento dal titolo Dizionario Linguistico Globale del Progetto Israele 2009. Questo dizionario è composto da 18 capitoli in cui Luntz delinea parole da usare, frasi da evitare, spiega come contestare le dichiarazioni palestinesi e come si debba sempre sottolineare il desiderio di pace di Israele. Luntz poi continua, afferma anche che quando si parla di Hamas bisogna sempre aggiungere che è un gruppo sostenuto dall'Iran, che quando si parla di IDF si deve parlare di forze di difesa o sicurezza, ma mai di forze militari. Le colonie devono essere chiamate insediamenti o quartieri e ovviamente si deve sempre dire che i palestinesi attaccano mentre gli israeliani si limitano a reagire.
Capendo come funziona e come ha funzionato la narrativa della questione palestinese dal punto di vista retorico-narrativo, ci sarà facile capire come anche l'uso del termine conflitto quando si parla di Israele e Palestina sia il risultato dell'Hasbara. Un conflitto richiede due stati al pari. E non è prevedibile che in una situazione di colonizzazione in cui il colonizzatore è quello che attacca il paese sotto il suo assedio, insomma, non si sta parlando di un conflitto, passatemi il termine, giocato ad armi pari. Attenzione però che l'Hasbara non si ferma sul territorio israeliano e basta. Uno dei suoi obiettivi è quello di creare una narrativa che si tenga su da sola, in modo tale che siano gli stessi individui, media e governi occidentali ad autocensurarsi e a propagare l'idea di Israele come stato rivoluzionario, pacifista e umano, come dicevamo anche prima. sempre per ricordarvi la forte unione tra Israele e Stati Uniti, abbiamo letto che esiste la Hasbara Fellowship Organization, il cui obiettivo è quello di offrire un vero e proprio programma di training a studenti americani pro-Israele. Durante il training, citiamo il sito, vengono fornite informazioni e mezzi che permetteranno agli studenti di tornare ai propri campus come attivisti e leaders pro-Israele. E sul sito dichiarano apertamente che desiderano che i campus americani siano un posto dove i sionisti si sentono liberi di poter celebrare lo Stato ebraico senza paura.
Esattamente, le influencer marketing fondamentalmente. E un obiettivo simile ce l'ha anche il manuale Hasbara, lanciato invece dalla Jewish Agency e dalla World Union of Jewish Students nel 2002, ed è consultabile online, ve lo mettiamo ovviamente nella newsletter. Questo è rivolto agli studenti di tutto il mondo che vogliono sostenere Israele. E il manuale, un po' come faceva anche il dizionario del progetto Israele, spiega tecniche di confutazione e retorica ingannevole, letteralmente un manuale di propaganda. Ecco, quindi questa è una breve panoramica dell'infrastruttura in cui si muove la comunicazione di Israele e di tutti i suoi alleati. Quindi a questo punto, diciamo, viene spontaneo chiederci: ma come viene rappresentata la Palestina da Israele e dai media occidentali? Come abbiamo già detto, uno dei punti principali dell'Hasbara è quello di rappresentare uno Stato che cerca di difendersi, che cerca e vuole la pace, che vuole assicurare la protezione del proprio popolo. Però come giustificare gli anni di soprusi, attacchi e bombardamenti e la conseguente morte di milioni di vite, disumanizzando le vittime?
E la disumanizzazione è proprio un fenomeno che priva le persone delle qualità umane positive, trattandole come meno che umane. Consente alle persone di disconnettersi moralmente dalla sofferenza altrui. La storia lo dimostra nella rappresentazione da parte dei nazisti, degli ebrei, dei rom, delle persone nere e di altri come subumani, oppure nella rappresentazione delle popolazioni native da parte dei colonizzatori come selvagge. È una retorica manipolativa che è decisamente pericolosa. Per capire meglio come la propaganda israeliana funziona, vi facciamo qualche esempio. Sicuramente avete sentito la storia, poi screditata, sui 40 bambini decapitati, 40 bambini israeliani decapitati. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha presentato un documento durante un'intervista televisiva sostenendo che poteva dimostrare la somiglianza di Hamas con Al-Qaeda e le loro intenzioni di produrre armi chimiche. Tuttavia, gli utenti sui social hanno esposto il documento di Herzog come una pagina di un libro di Al-Qaeda del 2010 disponibile online. Quindi già questo ci fa capire un po' la situazione. E poi il primo ministro israeliano Netanyahu è andato anche oltre. Prima del massiccio attacco aereo che uccise all'istante 500 persone nell'ospedale Battista Al-Hali, anche se ovviamente il governo israeliano attribuisce la totale responsabilità di queste bombe ad Hamas, il presidente Netanyahu in un tweet aveva etichettato i palestinesi come figli delle tenebre e addirittura il Parlamento ha definito il conflitto, tra virgolette, come una lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, promettendo la vittoria agli israeliani in quanto figli della luce, ovviamente. Certo. Tweet che poi è stato cancellato dopo l'attacco aereo sull'ospedale, forse per dissociarsi un po' dalla tragedia. In un altro recente discorso, sempre del presidente Netanyahu, i palestinesi sono stati paragonati ad Amalek, citando il versetto del Vecchio Testamento che recita: ora va e colpisci Amalek e distruggi completamente tutto ciò che hanno, uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Storicamente, per contesto, gli Amalekiti attaccarono gli israeliti e l'invocazione biblica che fa Netanyahu non fa altro che amplificare quelle minacce percepite nei confronti degli ebrei, facendo eco alle tensioni del passato, diciamo. Diciamo percepite, ci tengo a puntualizzare, non perché siamo antisemite, ma è importante tenere a mente che Israele ha comunque uno degli eserciti più potenti e avanzati del mondo, con potentissimi sistemi di sorveglianza e sono supportati superati da miliardi di dollari in aiuti militari provenienti dal mondo occidentale.
Verissimo, verissimo. E vi direi, se non avete avuto ancora la possibilità di ascoltare la puntata precedente a questa qui, parliamo proprio di questo supporto che Israele ha da parte degli Stati Uniti Europa. Ma appunto andiamo avanti, perché la retorica di Netanyahu incoraggia il linguaggio disumanizzante di altri leader israeliani anche, come il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, che ha annunciato il totale assedio di Gaza, limitando l'elettricità, il cibo, l'acqua e il carburante, dichiarando, e ve lo cito, stiamo combattendo gli animali umani e ci comportiamo di conseguenza. Biden ovviamente non è da meno, qui entrano in gioco ovviamente anche gli Stati Uniti. Infatti, negli scenari di guerra la retorica strategica è stata storicamente fuorviante, proprio perché il suo obiettivo primario è vincere psicologicamente le guerre. Pertanto le persone tendono a considerare le dichiarazioni in tempo di guerra con scetticismo. Cosa succede? Che nel mezzo dell'attacco a Gaza il presidente Joe Biden ha fornito a Israele un sostegno politico senza precedenti. Ha prontamente accettato senza dubbio il bilancio delle vittime riportato da Israele, che ha ritrattato recentemente i numeri delle vittime dell'attacco del 7 ottobre, riducendole da 1.400 a 1.200, ve lo ricordiamo. Senza alcuna verifica, Biden aveva affermato di aver visto immagini confermate di, apro e chiudo le virgolette, terroristi che decapitavano bambini, e successivamente, con una dichiarazione della Casa Bianca, ha fatto poi marcia indietro. Al contrario, ha espresso riserve sul bilancio delle vittime palestinesi, affermando in diretta televisiva, e cito nuovamente, non sono sicuro che i palestinesi siano sinceri. In risposta all'interrogatorio di Joe Biden, il ministro della sanità palestinese ha diffuso i nomi e le immagini dei suoi cittadini uccisi dai bombardamenti indiscriminati di Israele. Ecco, capite che l'approccio di Biden disumanizza i palestinesi, soprattutto perché il suo governo si oppone alle indagini ONU su potenziali crimini di guerra commessi dagli israeliani. Israele limita l'accesso dei media a Gaza, ma organizzazioni come l'ONU e Human Rights Watch confermano invece l'accuratezza dei resoconti palestinesi.
E infatti non notate i doppi standard nella narrativa che i media fanno del popolo palestinese e di quello israeliano? Cioè è palesissimo, Israele ha bambini, mentre la Palestina ha minori. Gli israeliani sono dei civili, mentre i palestinesi sono danno collaterale. Gli israeliani vengono uccisi, mentre i palestinesi sono morti. Gli israeliani sono stati presi in ostaggio, mentre i palestinesi, che vengono arrestati, non processati, vengono messi in carcere per aver lanciato pietre contro le forze di occupazione israeliane. Poi in Israele ci sono stati degli attacchi, mentre in Palestina delle semplici esplosioni. I palestinesi chiedono un cessate fuoco, mentre Israele, nella sua immensa umanità, chiede una pausa umanitaria. Nei media, per farvi un altro esempio, i bambini palestinesi sono stati indottrinati, facendoli sembrare quindi una minaccia, giustificando così la loro barbara uccisione. Spesso si parla in questi toni di tutti i palestinesi, anche quei palestinesi che si trovano nei campi per rifugiati.
Beh, la disumanizzazione rende più facile giustificare l'oppressione, e dovete sapere che è uno dei 10 stadi del genocidio. Partiamo dal primo, la classificazione, dove le differenze tra le persone non vengono rispettate. Esiste proprio una divisione tra noi e loro, che può essere effettuata utilizzando stereotipi o escludendo persone percepite come diverse. Secondo stadio, la simbolizzazione. Questa è una manifestazione visiva di odio. Gli ebrei nell'Europa nazista furono costretti a indossare stelle gialle per dimostrare che erano diversi, appunto. Ai palestinesi di Gaza e della West Bank hanno dato una carta d'identità verde, che è diversa da quella degli israeliani e che limita drasticamente la libertà di movimento per chi la possiede. Non solo, non so se avete visto i video, ma i primi di novembre Israele ha deciso di far rientrare tutti i lavoratori palestinesi frontalieri a Gaza. E nel rientro, oltre ad essere stati ovviamente maltrattati e arrestati, molti avevano ancora questi adesivi di plastica rigida con un numero identificativo attaccato alla caviglia. Non so se vi ricorda qualcosa. Terzo stadio è la discriminazione. Il gruppo dominante nega i diritti civili o addirittura la cittadinanza a gruppi identificati. Le leggi di Norimberga del 1935 privarono gli ebrei della cittadinanza tedesca, rendendo illegale per loro svolgere molti lavori o sposare tedeschi non ebrei. Nel caso dei palestinesi sappiamo bene che Israele ha il totale controllo su acqua, cibo, elettricità, benzina, medicinali, internet, eccetera. Passiamo al quarto, la disumanizzazione. Coloro che sono percepiti come diversi vengono trattati senza alcuna forma di diritti umani o dignità personale. Mm-hmm. E durante il genocidio contro i Tutsi in Ruanda, per esempio, i Tutsi venivano chiamati scarafaggi. I nazisti chiamavano gli ebrei parassiti e i palestinesi per gli israeliani e per la maggior parte dei media occidentali sono degli animali, dei terroristi. Mm. Quinto punto è l'organizzazione. I genocidi sono sempre pianificati. I regimi di odio spesso addestrano coloro che poi portano avanti la distruzione di un popolo. Durante il genocidio degli ebrei c'erano le SS e in quello al quale stiamo assistendo adesso c'è l'IDF.
Mm-hmm. Poi c'è la polarizzazione che è ottenuta attraverso una pesante ed incessante propaganda. I nazisti utilizzarono il giornale Der Stürmer per diffondere e incitare messaggi di odio contro gli ebrei. Il governo israeliano sta facendo esattamente la stessa cosa, con una miriade di notizie false e video montati ad hoc, mm-hmm. come quello dei bambini decapitati o delle liste di Hamas che in realtà erano giorni della settimana. Poi mm-hmm. c'è la preparazione, sono tutte quelle azioni che sono volte a portare a termine la rimozione di una popolazione attraverso metodi estremamente violenti come lo sfollamento, il ricollocamento forzato o l'uccisione. E terz'ultimo mm-hmm. punto c'è la persecuzione, in cui le vittime vengono identificate in base alla loro etnia o religione, venendo segregate in ghetti, deportate o fatte morire di fame, e le proprietà vengono spesso espropriate. Mm-hmm. Uno degli esempi più eclatanti di questo ultimo periodo sono le bombe sganciate dagli israeliani mentre i palestinesi a piedi venivano costretti ad andare verso il sud di Gaza. Penultimo punto c'è lo sterminio. Il gruppo d'odio uccide le vittime identificate in una campagna di violenza deliberata e sistematica, distruggendo, alterando in modo irriconoscibile milioni di vite. Per questo non credo ci sia bisogno di nessun esempio. E poi come ultimo punto c'è la negazione, perché gli autori o le generazioni successive negheranno l'esistenza di qualsiasi crimine a riguardo.
Mm-hmm. E anche in Italia abbiamo assistito a casi di estrema disumanizzazione, perché mm-hmm. ricordiamolo che ci piace sempre batterci un po' il petto, ma invece la colpa ce l'abbiamo anche noi spesso. E qualche settimana fa l'ex ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eidar, ha fatto alcune dichiarazioni sconcertanti durante la trasmissione di Rete 4 Stasera Italia, e ve le cito. L'obiettivo è distruggere Gaza, questo male assoluto. Questa non è la guerra di Israele, continua, è la guerra di tutto il mondo libero, perché adesso ci sono cellule dormienti in tutta Europa. Quando durante la puntata si fa notare all'ex ambasciatore che nella striscia di Gaza la maggior parte della popolazione è composta da civili, Eidar affronta la questione affermando che questi potrebbero tranquillamente lasciare la zona, tranquillamente. Anche se tutti i valichi di passaggio siano bloccati, il valico di Rafah con l'Egitto si è aperto solo per consentire l'ingresso di limitatissimi aiuti umanitari.
Mm-hmm. L'attuale ambasciatore fa pure peggio però, perché nega, attenzione, ricordatevi i punti del genocidio di cui vi abbiamo appena parlato, ma mm-hmm. l'attuale ambasciatore nega che ci sia una crisi umanitaria in corso a Gaza. Il diplomatico, chiamiamolo così, ha infatti dichiarato, e cito, ci sono molte false informazioni e molte bugie sulla situazione umanitaria a Gaza. Boh, raga, secondo lui non esiste una reale crisi umanitaria. Cioè, dopo, e continua a citare, dopo due o tre giorni dall'attacco di Hamas si è iniziato a parlare di crisi umanitaria a Gaza, senza acqua, senza elettricità, senza carburante. Al momento della citazione dice sono passati 18 giorni e non ci sono casi di civili morti di sete, gli ospedali funzionano e c'è carburante. Però raga, tutte queste affermazioni sono state chiaramente contraddette dalle Nazioni Unite che sono presenti sul terreno con UNRWA e che segnalano che la maggior parte, se non tutti gli ospedali, sono ormai fuori uso. Le persone al momento si presentano nelle strutture ospedaliere per ricevere cure, anche se sono finiti i materiali sanitari e le operazioni si svolgono senza anestesia. L'ambasciatore, nonostante le migliaia di morti, sostiene anche che, e continuo a citare, dal primo giorno dei raid israeliani contro Hamas non c'è stato un obiettivo che non fosse militare. Alla fine, se il vicino mette i bambini e la moglie sulle proprie ginocchia e inizia a sparare, è importante rispondere, anche se purtroppo bambini e donne potrebbero essere delle vittime. Ecco, certo. Notate anche voi, ragazze e ragazzi cari, come ci si dimentichi spesso degli uomini quando si parla dei palestinesi? Cioè, per la maggior parte dei media occidentali, gli uomini palestinesi non si possono assolutamente considerare delle vittime. O, come lo chiama Israele, nemmeno danno collaterale. Cioè,
danno collaterale.
Assurdo. Le immagini di adulti e bambini morti sotto le bombe israeliane stanno facendo il giro di tutto il mondo. E queste persone non hanno perso la vita perché sono ostaggi di Hamas, ma perché si trovavano semplicemente nelle loro case, per strada, negli ospedali.
Ecco, mi riattacco proprio alle immagini che fanno il giro di tutto il mondo perché, raga, come sapete, noi siamo ormai nell'era digitale, quindi ci confrontiamo molto non solo con quello che vediamo in TV e nei media classici, ma anche sui social media. Quindi ecco, vediamo insieme un po' come cambia la propaganda nell'era digitale, come si è sviluppato Israele e l'Hasbara nell'era digitale, perché ovviamente anche la propaganda deve restare al passo coi tempi. Diciamo che Israele non gode di una buona reputazione per la maggior parte del pubblico, perché basta guardare il sentimento dei commenti sotto i post delle principali testate giornalistiche sui social media quando parlano della questione palestinese. Noterete infatti come la gran parte delle persone condanna le politiche israeliane e il modo che i media occidentali utilizzano per raccontare quello che sta accadendo in Palestina. Ma come giustificare i propri crimini contro l'umanità nel nostro mondo digitale? Dai media mainstream alle piattaforme social, stiamo veramente assistendo a come l'IDF e il governo israeliano stiano letteralmente fabbricando notizie false per continuare a giustificare le proprie azioni criminali e la violenta ripercussione contro i palestinesi. In un'intervista fatta a qualche ministro ufficiale militare israeliano, noterete come cercano di pilotare l'intervista e la narrativa di quello che loro chiamano conflitto, nuovamente, tra virgolette. Però nel momento in cui gli vengono messi davanti i fatti, vengono messi davanti alla loro chiara superiorità militare, davanti al fatto che il numero di civili palestinesi uccisi dai militari israeliani sia di 20 volte superiore rispetto ai civili israeliani, la loro risposta è sempre la stessa e ve la citiamo dall'intervista di Vice News ad alcuni ufficiali dell'IDF nel 2021. Noi non agiamo, ma reagiamo perché non possiamo accettare la jihad islamica di Hamas.
E facciamo un salto al dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, dove Israele ha iniziato ad utilizzare i propri social come lo strumento principale della sua propaganda. Come vi dicevamo prima, ha cominciato a pubblicare video dopo video e addirittura contattando svariati influencer israeliani e americani, proponendogli soldi se avessero fatto dei video a supporto di Israele. Non contenti, si sono anche cimentati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per produrre foto per i propri social, molte delle quali sono un tentativo, sì, infatti, perché tentativo imbarazzante di mostrare folle di persone pro-Israele, scendere per strada, manifestare. Israele ha mentito su tantissime cose, ha mentito sull'utilizzo delle bombe al fosforo sui civili, che è vietato dal diritto internazionale, ha mentito sui 40 bambini ebrei decapitati durante l'attacco del 7 ottobre, insomma ha mentito su varie cose e nel tentativo ovviamente di ingraziarsi il consenso della comunità internazionale, Israele ha tentato più volte di diffondere notizie false o comunque video propagandistici montati ad hoc. Il governo israeliano si nasconde da sempre dietro a cose come stiamo mirando ad Hamas, non ai civili, non è colpa nostra se i terroristi si nascondono tra la popolazione. Ma come possiamo credere ad una cosa del genere quando il governo israeliano ha l'esercito più forte e avanzato del mondo? So che sono ripetitiva, ma è così. Cioè, non ci sentiamo presi in giro sentendo queste parole, vedendo con i nostri occhi, attraverso i nostri telefoni, bombe che cadono sugli ospedali.
Sì, ci sentiamo prese molto in giro, Anche in questo il governo israeliano, insieme a quello statunitense, ha cercato di coprire questi crimini di guerra, attribuendo ovviamente, come diciamo, la colpa ad Hamas, dicendo che sono stati i loro missili ad abbattersi sull'ospedale. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, quando gli è stato chiesto delle indagini internazionali sull'attacco all'ospedale di Gaza, ha detto: "Non credo che sia appropriato in questo momento. Il governo israeliano ha già fornito molte prove che supportano la loro tesi, secondo cui le esplosioni dell'ospedale siano state causate da missili di
Mi
Hamas."
esplode una vena.
Sì, poi queste meravigliose prove che Israele fornisce, che spesso sono fogli di carta con scritto prova sopra, quasi letteralmente. Quindi ecco, secondo gli Stati Uniti.
Nota di redazione, nota di redazione, nota di redazione. Vai, dillo.
Scusate la risata, ma come sapete, per queste puntate ve lo state, ve lo immaginate, stiamo leggendo uno script perché vogliamo essere molto precise sulle cose che diciamo. Quindi niente, c'è una nota di Giulia Salerno che sto leggendo io, che è: secondo gli Stati Uniti di Merderica, di Merda,
Devi dire proprio Murderica, Murderica.
Merderica con l'accento veneziano. Quindi, secondo gli Stati Uniti di Merderica, ecco, noi dovremmo limitarci a credere a quello che dice il governo israeliano. E un portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha detto che il loro personale stava cercando di raccogliere prove sul campo per capire chi avesse sparato missili contro l'ospedale, ma i pesanti bombardamenti e la carenza di carburante durante l'assedio totale di Gaza da parte di Israele stavano ostacolando gli sforzi. Gli attacchi sugli ospedali e sulle ambulanze della Luna Rossa sono continuati e sono stati giustificati dicendo che i tunnel di Hamas si trovavano sotto l'ospedale. E su questo l'IDF ha cominciato a mettere video online di dubbia veridicità, proprio con l'intenzione di dare la responsabilità di questi bombardamenti ad Hamas, ma soprattutto per dimostrare che sotto l'ospedale esistono in effetti questi tunnel. L'IDF afferma che il comando generale di Hamas si trovi proprio sotto l'ospedale di Al-Shifa e sostiene la sua tesi con svariati video.
E il 19 novembre su X, cioè Twitter, le forze di difesa israeliane hanno annunciato di avere appunto le prove dell'esistenza di questi tunnel di Hamas sotto l'ospedale, con un video che però lascia un po' tutti quanti perplessi. Il video in questione viene girato con una sorta di drone che viene calato in questo buco nel terreno. E a proposito, questo video è assolutamente disponibile sul profilo Twitter degli IDF, quindi potete andarvelo a vedere. E nel momento in cui la telecamera entra in questi tunnel, si vede chiaramente la presenza di un taglio di editing, cioè si vede che il video è stato modificato e lo si vede anche dal cambio della qualità del video. Poi, sempre lo stesso giorno, pubblicano un altro video, sempre su Twitter, lungo circa 7 minuti, in cui un colonnello, sempre dell'IDF, fa un tour dell'ospedale di Al-Shifa, mostrando una serie di borsoni pieni di armi ed equipaggiamento militare pseudo nascosti, attenzione, dietro alle macchine da risonanza magnetica.
Certo, sì.
Poi la cosa strana di tutto questo, cioè oltre al semplice fatto che delle armi siano
Tutto.
nascoste dietro alla macchina di risonanza magnetica, il fatto è che hanno cancellato questo video per poi ripostarlo un po' più corto, con delle parti che mancanti fondamentalmente. E però insomma, il mondo di Twitter è spietato. E una delle parti tagliate del video viene ripostata da uno degli utenti. Ed è una parte in cui viene ripreso un laptop aperto e acceso con una foto, della a quanto pare, della soldatessa israeliana Ori Megiddish, che l'IDF dice essere stata tra gli ostaggi catturati durante l'attacco di Hamas, poi rilasciata il 31 ottobre. Però su Twitter, come dicevo prima, il mondo di Twitter sa essere veramente spietato. Ci sono alcuni utenti che hanno, peggio dell'FBI, postato screenshot dei post sul profilo Facebook della soldatessa, che però sono risalenti al 12 ottobre, quindi quando lei in teoria sarebbe dovuta essere ostaggio, quindi senza
Esatto.
accesso all'internet. Altri utenti invece ritengono che la ragazza a postare non sia la stessa. a rendere il tutto estremamente sospetto, appunto, come dicevamo prima, il fatto che il video originale sia stato cancellato per poi essere ricaricato senza questa parte. Israele non ha ancora ovviamente dato spiegazioni a riguardo, e quindi non si saprà mai forse la verità. Poi, per quanto riguarda il ritrovamento di tutte quelle armi, vorrei fare una riflessione assieme. Pensiamoci un attimo, no? Ma perché mai un gruppo terroristico abbandonerebbe tutte quelle armi, che già ne hanno poche, lì? E inoltre, perché nascondere dei fucili dietro ad una macchina per risonanze magnetiche? Che è una cosa, tra l'altro, estremamente pericolosa. Ma,
esatto.
Non farebbe neanche più funzionare le macchine da risonanza magnetica, nel senso, sarebbe estremamente...
una calamita, cioè, praticamente.
Controproducente per tutti. Vabbè, quindi, insomma, poi vabbè, ad un certo punto sì, è stata tolta l'elettricità, quindi magari queste macchine di risonanze magnetiche non funzionavano comunque più, quindi dici vabbè, le nascondiamo là. Però boh, non lo so, c'è qualcosa che comunque ci lascia perplesse, non ci convince.
No, assolutamente no. E in un altro video girato dentro ad un altro ospedale, l'ospedale di Al-Rantisi, il portavoce dell'EDF Daniel Hagari invece ha mostrato ciò che ha detto essere la prova che l'ospedale fosse stato utilizzato da Hamas per detenere ostaggi. Che fa? Indica un pezzo di carta dicendo che questo pezzo di carta mostrava i turni per la guardia dei prigionieri. Dicendo proprio ogni terrorista ha il suo turno, ha detto. Ma avete sicuramente visto questo video girare un po' ovunque, soprattutto se siete su TikTok. L'ufficiale israeliano traduce tutto orgoglioso l'intestazione di questo foglio, scorrendo il dito da sinistra verso destra, quando l'arabo in realtà si legge da destra verso sinistra, bravissimo, e lo traduce con «siamo in un'operazione contro Israele cominciata il 7 ottobre». Chi invece l'arabo lo sa davvero, ci conferma che questo foglio non è altro che un calendario e che quei nomi non sono altro che i giorni della settimana. Anche se effettivamente l'intestazione di questo calendario dice Al-Aqsa Flood, che è il nome che Hamas ha dato agli attacchi del 7 ottobre, però non ci sono nomi di militanti o turni. Quindi ecco, prendiamo sempre le informazioni divulgate dall'IDF con molto scetticismo, ma vi citiamo questa parte appunto della Al-Aqsa Flood per onestà intellettuale, perché per noi ovviamente è importante. E farvi sapere appunto che ci sia questo testo in cima al calendario. Ci sono sicuramente molte domande su tanti, tanti punti della propaganda israeliana, ecco.
Assolutamente. Ma torniamo un attimo a noi, perché secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, attaccare un ospedale è un crimine di guerra, a meno che un gruppo militare o militante non lo utilizzi per le proprie operazioni. E anche in questo caso, medici e pazienti devono essere avvertiti, prestando particolare attenzione a non danneggiare coloro che restano nell'ospedale. Israele afferma di aver avvertito medici e pazienti degli ospedali che riteneva essere utilizzati da Hamas, ma molti medici palestinesi affermano di non essere stati in grado di trasferire i pazienti critici e di non essere disposti a lasciarli indietro. I medici di Al-Shifa hanno negato con veemenza che l'ospedale venisse utilizzato come base militare di Hamas. Diciamo quindi che Israele ha una certa necessità che i suoi attacchi sugli ospedali, sulle ambulanze, vengano giustificati dalla presenza di militanti di Hamas, perché se no verrebbero accusati di crimini di guerra. Se l'IDF non riesce a provare che dentro agli ospedali effettivamente avvenivano le principali operazioni di Hamas, come dicevo, Israele potrebbe essere accusato di crimini di guerra, anche se, raga, parliamoci chiaro, vista la storia, l'unica cosa che succederà, se mai dovessero incriminare Israele per crimini di guerra, sarà una bottarella sulle mani e un non farlo più. Perché? Nel senso.
Sì, cacca.
Cacca.
Ma ci sono stati comunque altri casi in cui il governo israeliano, l'IDF, ha pubblicato contenuti un po' dubbi. Qualche settimana fa il portavoce del primo ministro Netanyahu per i media arabi, Ofir Endelman, ha pubblicato su X un video in cui, secondo lui, si vedevano gli abitanti di Gaza che fingevano le loro ferite con il trucco. E nonostante innumerevoli persone lo abbiano corretto, dicendo che il filmato proveniva in realtà da un film libanese, il video è rimasto disponibile per un bel po' prima di essere finalmente cancellato. Se volete un altro esempio, sui social proprio l'IDF ha postato delle foto e dei video che vedevano dei soldati israeliani impegnati a scaricare degli scatoloni, in teoria pieni di materiale medico, ma con queste etichette enormi scritte stranamente solo ed esclusivamente in inglese. L'IDF sul suo account TikTok e YouTube ha postato il video editato con tanto di canzoncina melodica di sottofondo, dove si vedono appunto i soldati israeliani spostare delle scatole molto leggere, apparentemente molto leggere, troppo leggere, da una parte all'altra, e su questi scatoloni appunto, come vi dicevamo, ci sono queste etichette enormi con su scritto medical supplies. Le forniture mediche degli aiuti umanitari solitamente hanno delle etichette scritte nella lingua del destinatario, perché lo devono capire cosa c'è, e i loghi delle associazioni umanitarie dal quale provengono. Se guardate questi scatoloni, su questi scatoloni non c'è nulla di tutto ciò. Inoltre il video è girato nei pressi dell'ospedale, ma non c'è dato vedere se questi aiuti poi siano stati effettivamente consegnati al personale ospedaliero palestinese.
Poi è circolato un altro video sui social in cui sempre i soldati israeliani stavano caricando delle incubatrici in un van diretto all'ospedale, sempre l'ospedale di Al-Shifa, il che è piuttosto bizzarro, perché l'ospedale aveva già nelle incubatrici, ma per via della mancanza di ossigeno, il personale medico, e ovviamente anche dell'elettricità, il personale medico si è trovato costretto a rimuovere i bambini nati prematuri da queste incubatrici. Il supervisore dell'ospedale di Al-Shifa ha affermato di non aver ricevuto nulla di tutto questo, né le forniture mediche in quelle scatole molto leggere di cui parlava Silvia, né queste incubatrici. Ma non è che magari tutto questo è solo una messa in scena per gli occhi del mondo occidentale. Magari ci vogliono far vedere quanto l'IDF e il governo israeliani siano generosi e magnanimi, no? Perché a me puzza un
po'. Ci puzza parecchio, e vi diamo un ultimo esempio. Questo video prefabbricato della finta infermiere palestinese. È un video condiviso prevalentemente da pagine pro-Israele con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, e in questo video si vede questa infermiera che denuncia tra le lacrime e questo respiro forzatamente affannato l'occupazione della struttura da parte di Hamas, dicendo che Hamas sta rubando tutto il cibo, il carburante e le medicine dell'ospedale, e che per colpa di Hamas ha dovuto amputare la gamba ad un bambino di 5 anni senza morfina, cosa che purtroppo succede, è molto diffusa a Gaza al momento a causa della mancanza di forniture mediche. È stato confermato da più testate giornalistiche come France 24 che il video è falso, è una messa in scena creata assumendo un'attrice, e questo video è stato smentito proprio per via del fortissimo accento israeliano dell'attrice mentre parla sia in inglese, anche se cerca di forzare un accento arabo mentre parla inglese. E poi fa proprio degli errori grammaticali, degli errori quando dice specificatamente la parola andatevene in arabo. E poi c'è anche la questione del suono dell'esplosivo, se vedete appunto il video. E, dall'analisi fatta da ICAD, una piattaforma di intelligence open source della penisola arabo, si evince proprio che il suono sia in realtà artificiale. In più, molti dottori e infermieri dell'ospedale hanno affermato di non avere idea di chi fosse questa persona, di non averla mai vista nell'ospedale. Ecco. Per ora, ovviamente, non abbiamo trovato nessun follow-up da parte dell'IDF o del governo israeliano su queste questioni, e non sono state date, ovviamente, ulteriori spiegazioni.
E questi erano solo alcuni esempi pratici della propaganda israeliana e di tutti i loro tentativi di sviare l'opinione pubblica. E vi invitiamo, raga, a mantenere la soglia dell'attenzione alta e ad analizzare futuri video e contenuti prodotti da questi geni del marketing che sono appunto il governo israeliano e l'IDF. Ma veniamo a noi, veniamo a che cosa magari possiamo fare. E, quando assistiamo ad eventi del genere, appunto dalla comunità della nostra casa, è normalissimo sentirci impotenti, ma ci sono delle azioni concrete che possiamo fare per supportare il popolo palestinese. Il primo è sicuramente rimanere in format, e se abbiamo colto qualcosa da questa puntata è che non possiamo fidarci ciecamente di quello che leggiamo o ascoltiamo in TV, e che dobbiamo fare un continuo lavoro di pensiero critico e di analisi delle fonti e del modo in cui viene raccontata la storia. L'informazione è potere e non c'è nulla di più vero, secondo me, raga. Sui social invece, raga, continuiamo ad interagire con i profili che parlano della questione palestinese e che lo fanno in maniera informata. E questa è la prima volta, credo, nella storia in cui stiamo assistendo ad un genocidio online. E grazie soprattutto alle testimonianze dei palestinesi sul territorio. E facciamo in modo anche di utilizzare le nostre piattaforme social per ampliare, amplificare le voci e le storie delle vittime, e anche per contrastare la falsa narrativa della maggior parte dei media tradizionali. Che raga, alla fine della storia, condividere è importante perché la propaganda costa, diffondere notizie false è molto costoso, quindi più noi condividiamo la verità e più costoso e dispendioso sarà per loro controbattere. E ultimo piccolo consiglio: se commentate qualche video sui social media per magari dargli un boost, assicuratevi di scrivere almeno 5 parole in modo tale che l'algoritmo lo legga e lo interpreti come una conversazione, che quindi lo faccia girare di più e gli dia più visibilità.
Molto interessante, non la sapevo quest'ultima parte. Cosa possiamo fare? Possiamo anche mobilitarci, ovviamente, quando possiamo, quindi scendiamo in piazza, riempiamo le strade, mostriamo proprio il nostro supporto fisicamente. E poi boicottiamo, raga. Boicottiamo le aziende che supportano Israele. La scorsa puntata abbiamo parlato di interessi economici. Purtroppo i soldi fanno girare il mondo, e colpire Israele nelle sue finanze, nei rapporti economici, nel suo posizionamento sul mercato può aiutare. Se ci pensate, è la prima cosa che il mondo occidentale ha fatto dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Se volete farlo bene, vi consigliamo di collegarvi al sito BDS, che è un sito internazionale, ma ne esistono poi le versioni nazionali. Trovate quello italiano a bdsitalia.org. Qui trovate maggiori informazioni su cosa boicottare nello specifico per le nazioni in cui vivete. E veramente fate attenzione, non fatevi ingannare dai panini del McDonald's a 3 euro, perché quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni è stato di una tristezza infinita, onestamente.
Assolutamente, anche perché McDonald's lo ha fatto assolutamente apposta, perché ha registrato un enorme calo in clientela proprio per questa questione qua. Credeteci o meno, ma è così, come tantissimi Starbucks in America e in giro per il mondo che stanno chiudendo filiali, tantissime persone si stanno licenziando, e perché appunto questi due brand sono tra i principali supporter di Israele, del loro genocidio verso appunto i palestinesi. E niente, raga, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi per quest'oretta del vostro tempo, e io, come ogni lunedì, vi ricordo di seguirci su Spotify oppure Apple Podcast o Google Podcast, e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati con le puntate. Inoltre vi invito a seguirci sui social Amiciadura, tutto attaccato, sia su Instagram che su TikTok.
E io invece, come sempre, vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter, che mandiamo il giovedì. Ci siamo prefissate questo giorno, cercheremo di essere più organizzati. Almeno voi sapete che il giovedì esce, e lì trovate ovviamente tutti i link su cui basiamo le puntate. Grazie come sempre per l'ascolto. Continuiamo a scendere in piazza, continuiamo a fare sentire le nostre voci.
Assolutamente. Palestina libera! Amichezza, alla prossima!